In nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Le letture di oggi hanno tutte e due temi importanti e chiaramente non si possono commentare per intero. C'è qualcosa che si può dire su tutte e due. Una è questa sul Vangelo della decima domenica di Luca, che ci fa vedere una donna che è tormentata da uno spirito di infermità, ci dice il Vangelo, perché è curva da molti anni e non riesce a rialzarsi. Quindi noi lo possiamo intendere in tanti modi, o che questo fosse un'azione diretta di uno spirito maligno, oppure che si intenda il fatto che semplicemente il fatto che esiste il male, le malattie, quindi anche le infermità, è dovuto, anche se indirettamente, all'azione del maligno nel mondo. Possono andare bene tutte e due le considerazioni, ma quello che a noi interessa è quello che dice il capo della sinagoga. Il sinagogo cosa dice? Dice: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite a farvi curare in quelli e non in giorno di sabato, perché questa guarigione avviene in giorno di sabato. E così lui ci fa vedere quello che è il carattere così peggiore per certi versi dell'ebraismo, nel senso che è la tentazione più grande che c'è nel mondo ebraico. Ci sono nel mondo cristiano, esiste anche questa tentazione, ma non è la più grande, perché la più grande invece è proprio il contrario, è quello di non dare il giusto peso anche alle osservanze e alle regole della Chiesa. Però esiste anche nella Chiesa questa tentazione di mettere le regole al di là del senso che hanno. Ma non è tanto questo l'importante di quello che dice il capo della sinagoga. Il capo della sinagoga fa un discorso che dal suo punto di vista è perfettamente giusto e che noi possiamo trovare in tante religioni, perché in tante religioni noi troviamo, ma in realtà c'è anche nella fede cristiana questa cosa, la divisione netta tra quello che è sacro e quello che è profano, il giorno che dobbiamo dedicare a Dio e i giorni che dobbiamo dedicare a tutto il resto, lo spazio che dobbiamo dedicare a Dio, a questa chiesa, e lo spazio che invece dedichiamo a tutte le altre cose. Dicevo, questa tentazione c'è, almeno questa idea c'è in tutte le religioni e c'è anche nella fede cristiana, e di suo non è sbagliato che ci sia il giorno che noi dedichiamo particolarmente a Dio e lo spazio che noi dedichiamo particolarmente a Dio. Anzi, questa è tutta la tradizione della Chiesa, poi in realtà fa questo. Però qual è la tentazione? Che poi è la tentazione del capo della sinagoga, e di pensare che le cose dedicate a Dio si fanno soltanto in quel giorno, soltanto in quello spazio, e tutto quello che invece non c'entra nulla con Lui si fa al di fuori di quel giorno e di quello spazio. E potremmo fare tanti esempi, per esempio personaggi dell'Antico Testamento. Uno è, tra l'altro, un antenato di Cristo, il patriarca Giuda, figlio di Giacobbe. Giuda, figlio di Giacobbe, ha 2 figli da una prostituta, Fares e Zara si chiamano. Uno di loro poi è anche nella genealogia del Signore. Ce li ha da una prostituta che, tra l'altro, lui crede che sia solo una prostituta, in realtà è sua nuora, a cui lui ha fatto un'ingiustizia, perché doveva dargli il figlio per, come sposa, come sposo, ma aveva preferito non darglielo e fargli sposare un'altra. È raccontato nel libro della Genesi, questo episodio è famoso, ve lo potete andare a rileggere. Però ecco, lì si comporta con ingiustizia lui con questa donna, fa una cosa non esattamente moralmente molto eccepibile. Eppure lui si considerava un ebreo nel senso proprio, perché ancora gli ebrei non erano nati come popolo, però un uomo religioso. Gli ebrei come popolo si stavano nascendo in quel periodo, ma ancora non avevano un sacerdozio, non avevano la legge, non avevano avuto profeti. Lui si considerava però un uomo religioso, però pensava da uomo religioso di poter fare tranquillamente una cosa del genere. Come il re Davide, che pensava di essere un uomo molto religioso, ma solo commise adulterio, la fece anche uccidere il marito della donna con cui è stato. E così via, noi troviamo tanti casi di personaggi che hanno fatto cose molto discutibili, semplicemente perché nella loro testa loro dividevano quello che è la parte della vita da dedicare a Dio e quella che è la parte della vita da dedicare a tutto il resto. E ripeto, questa tentazione c'è stata così tanto anche nella Chiesa che in un concilio si è dovuto discutere di una cosa che a noi oggi può sembrare una bassezza assoluta, cioè se è possibile tenere un'icona nella stanza dove dormono marito e moglie. Questa cosa è stata discussa al concilio dei 100 capitoli russi e fu risposto che si poteva tenere tranquillamente. Ma perché viene fuori quest'idea? Perché la gente pensa di poter dividere tutto quello che è dedicato a Dio da tutto quello che invece noi teniamo per noi e per la nostra vita personale, per i nostri piaceri personali, per le nostre aspettative e per tutto il resto. E quindi noi non vogliamo, mentre facciamo la nostra vita, ricordarci anche di Dio, perché Dio noi lo releghiamo a un tempo e a uno spazio preciso. Questa è la tentazione quando si separa il sacro e il profano. Il sacro e il profano sono separati naturalmente, perché il sacro è quello che si oppone al profano. È normale che esistano le chiese, è normale che esistano dei giorni o delle ore che noi dedichiamo a Dio, ma questo deve servire come un aiuto a noi per avvicinarci a Dio, non ci deve servire per delimitare uno spazio per Dio in modo che tutto il resto del nostro tempo sia libero per fare quello che vogliamo come se Dio non esistesse. Eppure questa tentazione c'è sempre stata. C'è stata nel popolo ebraico, è stata grande come tentazione. Nella Chiesa un pochino di meno, ma c'è stata anche nella Chiesa. E per questo è importante quello, intanto che dice il Signore nel Vangelo di oggi, quando lui chiama ipocrita il capo della sinagoga. Perché ipocrita? Perché lui sta non solo separando uno spazio che è un tempo che è specifico di Dio, che è il sabato. Non sta solo dicendo che il sabato è santo. Sta dicendo che di sabato non si possono fare opere per l'osservanza stretta della legge sul sabato. Non perché queste opere abbiano qualcosa di male di suo. Che è come dire che noi invece negli altri giorni possiamo fare anche cose sbagliate, l'importante è che le facciamo in un giorno che non è il sabato. non è quello che dice il capo della sinagoga, però ripeto, questa è la tentazione che viene dall'eccessivo legalismo in genere, dal voler vedere le regole della Chiesa come delle cose fini a se stesse. Invece le regole della Chiesa sono importanti, ma ci servono per andare verso Dio, non ci devono servire soprattutto per avere una scusa nella nostra vita, una scusa in più per tenerci un angolo per noi in cui Dio non ci facciamo entrare, perché tanto l'importante è che noi seguiamo tutte le altre regole. Quindi, prima di tutto, l'importante è questa risposta che dà il Signore al capo della sinagoga quando gli dice chiunque va a sciogliere il suo animale per dargli da mangiare o da bere, e voi dite che questa figlia di Abramo non doveva essere sciolta dal laccio con cui era tenuta attassata. E di questo parla un po' anche l'Apostolo San Paolo nella lettura che abbiamo fatto oggi. San Paolo ci dice camminate come figli della luce. Sia San Paolo che San Giovanni il Teologo insistono tanto su questa cosa, sul tema della luce nella vita spirituale. San Giovanni il Teologo dice che Dio è luce e lui non c'è tenebra. San Paolo ci ricorda che noi dobbiamo camminare nella luce, e questo perché in generale luce e buio sono due simboli, noi con la luce vediamo e con il buio no. E noi possiamo vedere la nostra vita spirituale da questo punto di vista. Come appunto dicevo prima sul discorso del capo della sinagoga, se noi separiamo in un modo netto lo spazio per Dio dallo spazio per tutto il resto, e il tempo per Dio dal tempo per tutto il resto, noi rischiamo di tenerci un giorno in luce, in cui noi facciamo tutto quello che è necessario per essere figli della luce, e tutti gli altri giorni in cui invece ci dedichiamo alle nostre cose senza preoccuparci se siamo nella luce oppure se siamo nelle tenebre. Invece San Paolo ci ricorda che l'essere figli della luce non è una cosa che riguarda un giorno della settimana, non è una cosa che riguarda uno spazio preciso, è una cosa che riguarda tutta la nostra vita, perché il cristiano deve vivere, lui dice, non come un ubriaco, ma come una persona saggia, cioè deve sempre essere, sempre trovarsi in questa luce, cioè deve sempre trovarsi come se fosse a cospetto di Dio, come se ogni giorno fosse il sabato della legge. Perché esisteva nella legge tutta questa serie di precetti che riguardavano il sabato? Voi forse non li conoscete tutti, ma di sabato non si potevano portare, non solo non si poteva lavorare, non si poteva cucinare, perché cucinare era un lavoro, quindi bisognava fare il giorno prima. Quando gli ebrei erano nel deserto e dovevano raccogliere la manna, perché avevano quella lì da mangiare, anche lì gli era consentito di prenderla di più il giorno prima per poterla tenere per il sabato. Non potevano il sabato fare niente che non fosse strettamente essenziale. Per esempio, gli animali bisognava scioglierli per portarli a bere. Questa poteva essere una cosa essenziale. Per il resto non si poteva nemmeno portare oggetti pesanti addosso nel giorno di sabato, non si poteva fare più di un certo numero di passi. Quando sentite l'espressione nei Vangeli si allontanò quanto un cammino di sabato, intendeva proprio il numero di passi che si possono fare nel giorno di sabato, che poi erano quelli che servivano per andare dalla casa al posto più vicino, alla sinagoga più vicina, più o meno, e poi avanzavano molto poco. Il sabato aveva tutte queste regole, un po' come gli ebrei avevano tutta una serie di regole che li separavano da tutti gli altri popoli, perché il sabato era il giorno separato dagli altri per essere il giorno di Dio. E questo, ripeto, questo serviva come un aiuto per gli ebrei, per fare capire loro che loro erano il popolo separato da tutti gli altri popoli per essere il popolo di Dio. Ecco, questa cosa noi l'abbiamo ereditata. Noi siamo il popolo separato dagli altri popoli, ma non lo siamo dal punto di vista della carne, come è il popolo di Israele, lo siamo dal punto di vista dello spirito, perché la nostra nascita nella Chiesa non dipende dalla nostra genealogia, ma dipende dal fatto che veniamo battezzati, quindi nasciamo dalla Chiesa. E noi quindi siamo un popolo separato da tutti gli altri. E anche se non abbiamo più tutte le piccole osservanze della legge, noi siamo comunque tenuti, anche di più rispetto agli ebrei, a essere pienamente testimoni di quello che siamo davanti al mondo. Siamo chiamati più degli ebrei, perché gli ebrei alla fin fine avevano soltanto una serie di osservanze da rispettare che servivano appunto a separare dagli altri. Non mangiavano le stesse cose, avevano dei riti particolari e non potevano contaminarsi con gli altri popoli. Questo serviva appunto a tenerli separati dagli altri. Noi ci teniamo separati se viviamo la fede cristiana in modo pieno e in modo autentico, come figli della luce, e non come dice l'Apostolo, appunto, facendo, vivendo nelle tenebre cose di cui è pure vergognoso parlare. Ecco, il cristiano da questo punto di vista ha una responsabilità in più rispetto all'ebreo, solo che mentre la responsabilità dell'ebreo era sulla legge, la nostra è sul Vangelo. Ora che arriviamo alle ultime settimane di digiuno, è il momento, per chi ancora non l'avesse fatto, di riprendersi in mano le sacre scritture. Rileggetevi per esempio il Sermone del Monte che trovate nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5-6. Vedete come lì il Signore riprende tutta la legge dell'Antico Testamento e gli dà un significato nuovo. Quello che c'è scritto lì vale per noi, vale molto più di qualsiasi altra regola della Chiesa, perché se noi possiamo rispettare tutte le regole della Chiesa ma non rispettiamo quello che c'è scritto nel Sermone del Monte, allora noi siamo cristiani per finta. E così via. Quindi questo è un momento, visto che siamo appunto a metà del digiuno e vicini alla festa del Natale, per riflettere un po' su quello che è il significato delle cose che crediamo, su cosa vuol dire essere cristiani, su cosa vuol dire vivere da cristiani. Ci sono troppi che si considerano cristiani in giro e non solo non si vedono mai in chiesa, ma addirittura vivono una vita che è totalmente contraria alla legge di Dio, e non parlo della legge dell'Antico Testamento, parlo della legge del Vangelo. Ce ne sono tante. Questo è probabilmente dal nostro punto di vista il peggiore dei tempi che ci siano mai stati, semplicemente perché noi ci viviamo. Già l'Apostolo, nell'Apostolo di oggi avete sentito che l'Apostolo dice i tempi sono cattivi. I tempi sono cattivi da sempre, perché il mondo è sempre stato sotto il dominio di Satana. E quindi anche noi ora ci troviamo lì. E allora rileggere anche il Vangelo e riflettere su quello che potrebbe essere la nostra vita, la nostra testimonianza di cristiani nel mondo, dovrebbe essere una cosa da fare particolarmente in questo periodo e per vivere anche meglio il momento della festa del Natale. Quindi facciamo queste ultime settimane ricordandoci che se Cristo appunto non nasce non solo nella liturgia ma anche dentro di noi, allora noi appunto siamo cristiani per modo di dire, noi non crediamo veramente che Cristo abbia una parte nella nostra vita. Ci crediamo per abitudine, ci crediamo per cultura, ma non ci crediamo veramente per fede. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.